Sì, oggi sì, abbiamo aumentato a dismisura la difficoltà, così per mettere a suo agio Rick lì in studio, che dovrà comandare 12 cose con un lag peraltro di qualche secondo, quindi
esatto.
Immagino già che sarà bellissimo. Intanto benvenuto Tommaso, ciao
Robby, ciao amici, ciao. Tra l'altro iniziamo subito perché Parsec fa questa cosa, dato che siamo in ambito tech, raccontiamo anche questa cosa, non so perché, ma ogni tanto ovviamente noi controlliamo in remoto la regia e usiamo questo programma Parsec, che è gratuito e funziona anche molto molto bene, quindi grazie Parsec per questa possibilità. Ma ogni tanto succede che quando inizi la diretta la freccetta del mouse, insomma, rimanga confinata all'interno del computer remoto e quindi non esca più dai confini del computer che ospita, e l'unica cosa che posso fare è chiudere il programma, riaprirlo. In questo caso qualche secondo Alessio scompare, io perdo completamente il controllo su quello che succede e poi ricomincio. Lo faccio praticamente noi, perché succede anche a Gab, a tutti, a Giada, a chiunque, lo facciamo diverse volte al giorno senza che nessuno se ne accorga. Però ecco, vi ho voluti rendere partecipi di questa cosa che adesso la farò.
Difficoltà.
Adesso lo farò.
Quindi ora non mi vedrete più per un attimo, giusto?
No, ti sentono, ti vedono ma non ti sentono, e adesso sei tornato.
Ok.
E adesso?
Io ho detto la cosa più importante di sempre, di sempre in quel lasso di tempo.
Immagino.
E niente, se la sono persa tutti purtroppo. Ci dicono che siamo abbinati in blu, siccome le spunte
visto,
blu che stanno spuntando un po' in tutti i social network.
Ah,
ormai
già.
L'ha fatto Musk, boom, adesso tutti sono partiti a chiedere soldi per essere
verificati. Lo sai che quella cosa lì mi ha un po' stranito sto weekend, perché pare che avranno dei vantaggi in termini di visibilità quelli che pagheranno, quindi diventa impari la gara.
Questa è un'altra cosa che sì, che non lo so se quanto sia corretta, però io sono uno abbastanza d'accordo con il fatto che per accedere a un social bisogna essere davvero se stessi, quindi
potevano farlo gratis, ecco.
Esatto, perché sarebbe stata una cosa molto più funzionale per tutti, invece no. Addirittura ti fanno pagare, quindi non lo farà praticamente nessuno di quelli che usa i social in modo, diciamo così, non proprio corretto.
Sì, quelli, cioè, lo faranno quelli che usano i social in maniera professionale,
lavoro,
quindi
sì,
influencer,
esatto.
Eccetera, eccetera. E invece i rompipalle, diciamo, quelli che avremmo la necessità si certificassero, quelli invece col cacchio che non faranno mai, esatto.
Esatto. Senti, ma a proposito di Musk, ha fatto scalpore un po', no, il fatto che abbia modificato l'algoritmo di Twitter per far comparire di più i suoi post. Io, guarda, me ne sono accorto perché da un giorno all'altro avevo solo Musk praticamente nel mio feed, e questa cosa l'ha fatta perché durante il Super Bowl un tweet del presidente Biden ha avuto 29 milioni di impression contro le sue 9.1 milioni, cosa che gli ha un po' fatto girare le balle, quindi ha chiamato proprio in sede e ha fatto modificare così in tempo reale l'algoritmo. Ma nel senso, anche qui ennesima sparata, diciamo, di Musk, perché cioè, sembra quasi una ripicca da bambini, no?
Sì, è il solito Musk, insomma, non ormai lo fa continuamente, cioè fa continuamente di queste stupidaggini. Tra l'altro volevo farvela vedere anche a voi, è questa, ok? E niente, fa continuamente di queste stupidaggini, e cioè addirittura sembra che abbia scomodato lo staff di Twitter per creare,
sì, appunto,
cioè una roba senza senso. E poi durante il Super Bowl, cioè voglio dire, ci sta che il tweet del presidente degli Stati Uniti d'America sia più, no?
Ma anche non durante il Super Bowl, ci
sì,
sta
infatti,
che un tweet
generale
del presidente della più importante nazione al mondo sia più seguito di un tweet di un CEO di molto molto importante, molto molto famoso, per carità, però il presidente degli Stati Uniti rimane sempre il presidente degli Stati
Uniti.
Sì,
infatti,
no?
Cioè, è una cosa assurda, e vabbè, questo comunque ci fa capire anche un pochettino il tipo Musk, ecco, cioè la sua psicologia, cioè non è una persona evidentemente che sta proprio benissimo da questo punto di vista, diciamo che soffre di disturbo narcisistico molto molto avanzato, ecco, perché per fare una roba del genere addirittura scomodare, cioè tu immagina quei poretti dei tecnici che si sono sentiti
che erano a
dire,
casa che sì, si stavano guardando il Super Bowl tranquilli,
cioè, esatto, cioè immagina un attimo la situazione di questo che li allerta per una roba del genere, boh, qui arriviamo a dei livelli di follia che io non comprendo più, anche perché no, cioè voglio dire, ce ne sarebbero di personalità, no? Che per quello che hanno fatto potrebbero avanzare sto desiderio di apparire di più, e lui sarebbe l'ultimo di una lunga serie, quindi cioè, boh, no, non capisco, vabbè, no, non capisco.
Peraltro era un trend questo, nel senso che i suoi tweet era già da un po' che stavano calando come impression, e quando lui ha chiesto in azienda come mai, qualcuno gli ha fatto notare che forse è perché molte persone stanno incominciando a perdere interesse, o perché sono anche in disaccordo con alcune tesi che porta... Certo. Avanti, e non credo che abbiano fatto una bella fine quelli che gli hanno fatto notare questa cosa, perché
no,
sai,
vabbè,
che lui è un
conoscendolo
po'...
sì, immagino che abbia reagito in maniera non troppo simpatica e neanche signorile, secondo me, perché vabbè. Però la mamma l'altra settimana ha detto che lui studiava tanto e si impegnava tanto quando era piccolo, quindi...
Vabbè, ma sulla sua genialità c'è ben poco da... E soprattutto sullo spirito imprenditoriale, perché lui ha visto, diciamo così, mercati quando ancora non c'erano. Tu pensa a PayPal, Starlink, sì, sì. Tesla, cioè davvero, da quel punto di vista lì non gli si può dire nulla.
No, io poi, cioè, da questo punto di vista, per Starlink... Ecco, mi dispiace che non sia stato un ente pubblico a portare avanti i progetti che ha portato avanti Starlink, però ha rivoluzionato per sempre il modo di intendere il viaggio spaziale, quindi da questo punto di vista sarò sempre grato a Elon Musk e a tutti, ovviamente, gli ingegneri del team di Starlink, che nel giro di pochi anni sono riusciti a fare roba che invece... non è mai riuscito a fare.
Ecco, magari anche il fatto di essere un'azienda privata da quel punto di vista lì ha dato una grande mano, è tutto molto più snello, non hai a che fare con tutta la componente politica, perché è comunque nella NASA c'è, forse ti puoi spingere un attimino oltre. Non so se hai visto For All Mankind su
Apple. Voglia, è una delle mie serie preferite, quindi.
Ecco, lì si è diciamo così vista bene questa cosa con le aziende private che comunque piano piano venivano fuori ed erano più rapide nello sviluppo. Intanto c'è Space 84 che dice: ma sentiamoci fortunati che non ce l'ha Berlusconi sto potere, se no sai che fine. Beh, diciamo che Berlusconi questo potere ce l'ha avuto per 20-30 anni,
sì, infatti,
in un altro modo, ecco. Diciamo che prima, se avevi le televisioni. Un certo potere ce l'avevi, ecco, sul plasmare l'opinione pubblica. Chiusa parentesi su Berlusconi. Comunque sì, il principio è un po' quello. Oggi, se hai dei social network della forza di... Cioè, se hai un social network come Twitter, un pochino riesci a spostare l'opinione.
Ecco,
sì, mettiamola così. Poi io ho letto anche un'altra notizia molto molto interessante sul nuovo iPhone 15, perché se ne parla già, anche se ci vuole ancora un bel po' prima di vederlo. Si parla innanzitutto dell'arrivo della USB Type-C, e questa è una scelta obbligata, perché come sai l'UE da questo punto di vista ha messo un paletto molto chiaro, no?
Sì.
E quindi anche Apple dovrà adattarsi. Immagino che sarà una USB Type-C un po'... bloccata, ecco, sì, carichi il telefono, ma non aspettiamoci di attaccarla al PC e vedere subito i file, perché Apple ci si mette sempre, cioè mette qualche difficoltà in più, qualche paletto in più. E poi, cosa ancora più strana, pare che verranno eliminati i tasti fisici in favore dei nuovi tasti aptici. E questo, secondo me, potrebbe essere una cosa interessante, no?
Sì, molto, molto interessante, anche... rischiosa, che sai bene che quando cambi quelle che sono le peculiarità di certi dispositivi, poi il pubblico non sempre reagisce nella maniera giusta, poi neanche, cioè dipende dal risultato finale ovviamente,
certo.
Però non sempre risponde bene. Mi viene in mente il caso OnePlus, che poi sono ritornati sulla loro strada, no? Avevano eliminato lo slider,
sì,
famosissimo. E nel caso specifico diciamo con molta più fiducia, perché solitamente quando Apple decide di cambiare sta roba lo fa in maniera molto funzionale, insomma, raramente ho visto fare cose. Per carità, adesso mi viene in mente la bar sui vecchi Mac, che io ce l'ho qua davanti, trovo ancora molto, sì, utile per una serie di cose. Lì per esempio sono tornati indietro perché evidentemente hanno valutato che erano più costi.
Sì, il feedback
che
non è mai stato, sì, perché allora loro quella l'avevano pensata per i creator, no? Per,
sì,
creare,
esatto,
delle scorciatoie,
esatto,
quando in realtà i creator intensivi, quelli che lavorano davvero in quell'ambito, usano delle scorciatoie da tastiera da sempre, e cambiare quella cosa è molto difficile, ecco, anche con una cosa potenzialmente migliore,
sì, esatto,
che sia chiaro, ma ormai hai talmente quel modo di lavorare lì che cambiarlo ti costa più tempo, anche se poi come potenziale sarebbe anche meglio, ecco, però non,
sì,
è,
sì,
non è semplice. Comunque, sempre per i tasti, non so se tu ricordi il feedback aptico che ti dava il Touch ID, ok? Se no, quando hanno tolto il pulsante,
sì,
e gli hanno messo, ecco, il principio sarà quello. Io, tra l'altro, mi ha sempre impressionato questa cosa, perché il Touch ID fatto con il Taptic Engine, quindi con quel sistema per simulare il tocco, è impressionante, perché sembra davvero che tu premi un tasto, mentre invece non si sposta niente, no? E quindi anche in questo caso useranno un sistema simile, ecco.
Sì.
Ciao Ghost, ciao!
Ci sono delle immagini, vediamo se riesco a farvi vedere anche queste. E si sono dei render leakati da chissà dove.
Queste qua sono quelle dell'iPhone, in teoria forse anche del 15 Ultra, se non ricordo male, potrebbero essere, che è un altro modello di cui si parla. Comunque da quel render lì si vede che Apple credo che punterà molto sulle cam, perché sono decisamente sporgenti, no? Quindi
sì, 15, iPhone 15 Pro.
Ah, pro, ok. Comunque vedi, anche lì con quelle cam così sporgenti,
sì,
io mi ci immagino magari anche un po' di spinta anche sullo zoom, cosa,
sì,
che per ora Apple ha fatto pochino, ecco, non è di certo al livello di S22/S23 Ultra, che sono dei mostri da quel punto di vista lì.
Sì.
E, sempre a proposito di rumor, peraltro, è uscita una notizia che mi ha colpito, perché mi sembrava una vaccata, cioè detto proprio così sinceramente,
John
il
Gopin.
Titolo era, ecco, vai. Ecco, perché pare che Samsung voglia integrare un proiettore nello smartwatch. Quando io l'ho sentito ho detto, ma, cioè, viene fuori una cosa tipo quei, quando ancora si chiamavano cinafonini, quei telefoni con l'antenna per il digitale terrestre, no? Sono quelle cose che funzionavano un po' sì, un po' no. Cioè io mi ci immagino in uno smartwatch che cosa ci puoi metterli dentro, quanta luce potrà fare un proiettore che parte dallo smartwatch. E invece no, sembra una cosa più figa, perché in realtà non serve per proiettare su un muro, ma sul palmo.
Sì, che è una gran figata secondo me, se dovesse
questa
funzionare.
Sarebbe una cosa estremamente futuristica,
sì,
no? Cioè, no, sono quelle cose, sì, che magari non funzionano benissimo, ma sono fighe.
Sì.
Che fa,
sì,
fa molto, molto futuro. Comunque, si parla di un proiettore che proietta in pratica lo schermo dello smartwatch o sul palmo, sul dorso della mano, e in questo modo si può avere una visione un po' più grande di quello che si sta osservando sull'orologio, ecco. E secondo me questa è una cosa interessante, no?
Sì, potrebbe essere interessante, in particolare ovviamente se si potesse anche interagire con quell'immagine, cosa che mi aspetto, perché la tecnologia per farlo ce l'abbiamo già. Secondo me sarebbe figo, sarebbe interessante, sarebbe un primo passo verso un nuovo tipo di dispositivi
e di interazione, sì.
E di interazione. E mi è venuto in mente, tra l'altro, proprio relativamente a questo, che la settimana scorsa leggevo che non so in che laboratorio di qualche società americana, adesso non mi ricordo, però qualcuno di famoso, poi se me lo ricordo meglio me lo fa, magari ve lo pubblico sul gruppo, stanno riuscendo effettivamente a creare delle superfici olografiche e sarebbe uno step ancora successivo a questo, perché la superficie olografica teoricamente ovviamente inganna l'occhio, capiamoci,
certo.
Però effettivamente potrebbe realizzare ancora un'evoluzione rispetto a questa. E siccome noi abbiamo provato recentemente quei laptop con lo schermo 3D, no? Senza il bisogno, sì, di occhiali e cose varie, ho pensato, tu immagina avere uno smartwatch che fa quella roba, cioè ti chiama una persona e tipo su Star Trek ti viene fuori il suo avatar tridimensionale sulla superficie, pensa che roba.
Sarebbe fighissimo. E poi cioè, metterebbe insieme un sacco di cose fighe, perché sarebbe un ologramma legato magari al tuo personaggio nel metaverso, sarebbe una cosa che metterebbe insieme più temi del futuro prossimo, perché poi non si sta parlando di cose che vedremo tra 100 anni, ma voglio dire...
Sì, io poi vengo da una settimana con PlayStation VR 2 in testa, quindi mi sono abituato a vedere cose impossibili che adesso sogno nella realtà, quindi...
Come Costa dice, ma sta cosa del proiettore non si era già sentita anni fa, sì, sempre sul nuovo Samsung in uscita? Sì, è una cosa che anche io
Volte ritornano queste.
Esatto, però ecco, forse qualche anno fa non si era ancora pronti per creare una cosa del genere, forse non lo siamo nemmeno oggi, infatti come si sa questi brevetti non sempre poi dopo portano a un vero prodotto, ecco, quindi...
Sì.
Non sappiamo se nel Galaxy Watch 6 ci sarà una cosa del genere, ma magari sarà nel 7, nell'8, ok? Quindi sì. non è detto. Sempre parlando di futuro, ecco, mi hai segnalato che Apple AR sarà lanciato a breve, no? Non ci manca moltissimo.
Ci manca moltissimo, ma comunque manca più tempo di quanto avevamo immaginato, questo perché le parole vengono direttamente da Mark Gurman, che è un giornalista di Bloomberg, quindi di solito sono abbastanza fedeli alla realtà, ecco.
Sì.
Doveva essere lanciato, stando ai piani di Apple, tra marzo e aprile, verrà rimandato a giugno. Probabilmente in occasione della conferenza mondiale per gli sviluppatori, e questo per una serie di motivi. Il primo motivo è un motivo ricorrente che torna spesso quando si parla di Apple AR, cioè sembra che non funzioni benissimo, ha diversi problemi sia a livello hardware, si parlava già da tempo di un processore che scaldava troppo, e che poi è un'ipotesi corroborata anche da quello che è successo nei nuovi Mac, no? Con l'M2 c'è stato qualche problemino relativamente a questo.
Anche perché lo spazio non è tantissimo lì dentro,
appunto.
Non è che puoi fare un visore di mezzo metro.
Esattamente. E poi anche comunque il software sembra non proprio pronto. Allora, sto visore per la realtà aumentata sembra promettere meraviglie, e da Apple non mi sarei aspettato altro. Sappiamo però pure che è un prodotto che non è per il grande pubblico, cioè questo è un prodotto estremamente professionale, rivolto in maniera particolare appunto agli sviluppatori, ed è per questo che potrebbero decidere di presentarlo lì. Si dice addirittura che Apple abbia stimato 500.000 pezzi nel primo anno di vita, e so pochissimi per un dispositivo Apple, ma veramente pochi,
certo.
Considerate che costerà tra i 2 e i 3.000 dollari sto coso, quindi diciamo che non è una roba proprio per tutti, è un dispositivo molto particolare. Io sono curiosissimo di vedere cosa hanno fatto, perché
sì, perché comunque Apple ci sta puntando da anni sulla realtà aumentata, molto, molto più che sulla VR. Tra l'altro c'è Ghost che dice farà la fine dei Google Glass o quelli di Microsoft. Dice, beh,
quelli di Microsoft realtà... li stanno utilizzando in maniera seria, ambiti, eh.
Sì. Oia. Sì, sì.
Io personalmente vai.
Anche lì sono tutte cose che vanno ancora migliorate, sono, non dico prototipi, ma poco ci manca, ecco, non sono ancora pronti ovviamente per la massa, e qui parlo di HoloLens, e non sappiamo neanche se lo saranno mai, ok? Perché forse serve un po' più di semplicità anche per l'uso, serve anche che vengano create delle applicazioni che sono utili alle persone normali, ok? Ovvio che uno scienziato è un'altra roba, ok?
Chiaro. Nel caso specifico HoloLens è un prodotto che esiste già, non è che è un prototipo. Io personalmente l'ho provato quest'estate e l'ho provato nell'ambito di un'applicazione seria, vera, che stava prendendo corpo. Non dirò l'azienda di riferimento, ma era una nota azienda di sedili italiana che fa sedili per macchine sportive di lusso, quindi avrete già capito di chi sto parlando. Stavano testando, ma per introdurlo fisicamente, quindi non tanto per in catena di montaggio, l'HoloLens, cioè c'hanno in testa di fare il training degli operai specializzati con HoloLens. Io ho provato quell'applicazione lì, ovvero mi hanno fatto letteralmente maneggiare sto sedile in aria, e HoloLens, raga, è una figata senza senso, perché non c'ha bisogno di sensori sulle mani, riconosce il movimento delle vostre mani, e io letteralmente c'avevo questo sedile davanti, c'avevo una copia perfetta tridimensionale, lo giravo, lo spostavo, staccavo i pezzi, lo rimpicciolivo, lo ingrandivo, cioè a quel livello c'ha già un'utilità pratica in tanti settori, immagino in tanti settori non indifferente, immagino la medicina, l'architettura, cioè roba che esiste già, costa tanto e quindi non è per il grande pubblico, sì. Ma banalmente anche il Quest Pro fa della, certo, roba assurda, quindi.
Ecco, sai una cosa, Ghost però dice una cosa giusta, cioè ve la ricordate la pubblicità di lancio degli HoloLens con Minecraft? Io sì, e sembrava, cioè da quello spot sembrava quasi un prodotto per il gaming, no? Ma sì, già pronto, ok, ecco. Magari qui il marketing ci ha messo un po', ha spinto un po' troppo, ecco, mettiamola così. Sembrava una cosa già pronta, finita, fighissima.
No, ma poi, se devo pensare a quella roba lì per il gaming, è una roba talmente particolare. Ne parlavamo pure con Ale l'altro giorno, perché banalmente PlayStation VR 2 c'ha degli ampi margini di miglioramento lato realtà aumentata, perché comunque c'ha le, sì, telecamere, ti fa vedere il mondo reale. Sony per adesso non ha detto nulla riguardo a quel tipo di sviluppo lì, però immaginavo, che ne so, un gioco, Ale ha portato l'esempio di un gioco di Media Molecule che utilizzi degli strumenti, cioè, che ne so, c'hai un telecomando nella realtà, lo prendi, lo lanci nello schermo e diventa un pezzo di gioco.
Servono diversi tasselli per una cosa del genere.
Ma secondo me lo può già fare quel visore lì. Va sviluppato un gioco che fa, cioè che lo utilizzi in quel senso. Sì. Non è una roba immediata, però secondo me in potenza lo può fare. Ecco, da questo punto di vista HoloLens, secondo me, come il Quest Pro, è ancora più sviluppato, perché sono stati fatti per la realtà aumentata, che è un'altra cosa, non è in realtà virtuale. E dico, io per esempio con HoloLens mi aveva proprio stupito il fatto che riconoscesse alla perfezione il movimento delle mie mani nello spazio, quindi sì, che comunque sta virtualità c'aveva un senso di spazio abbastanza potente. È chiaro che senza sensoristica perdi un senso, che è quello del tatto, e c'è poco da fare. Però
sul tatto qualche studio è stato anche fatto, usando anche lì dei piccoli motori aptici per cercare di simulare alcune sensazioni, però è ancora, cioè, lì siamo davvero davvero indietro.
È che è sempre lo stesso giorno che ho provato HoloLens, ho provato pure sto guanto che appunto te l'avevo, ve l'ho raccontato, che faceva sentire il caldo, il freddo, le diverse superfici appunto con dei motori aptici, ma addirittura il caldo e il freddo. Però era una roba inguardabile, raga, erano dei cubi, letteralmente dei cubi da infilare su ogni dito. Cioè, ci ho viste mani,
insomma,
era
poco pratico anche.
Sì, diciamo, cioè, che non era una roba proprio...
Cioè già io mi rompevo le balle quando dovevo usare Oculus con il cavo, figurati. Qua devi mettere il visore col cavo, tutti i vari... Dai,
sì,
devono
esatto.
essere anche cose che si indossano in tempi brevi. Io no, peraltro, sempre per scopi, diciamo così, istruttivi, avevo visto, ero andato in una scuola superiore di Barcellona, che era una scuola particolarmente legata a Seat, no? Okay? Quindi sì. Da lì venivano fuori molti degli operai che poi vanno a lavorare nella fabbrica di Martorell, ok?
Sì.
E lì usavano Oculus Rift per insegnare ai ragazzi come gestire il lavoro all'interno della catena di montaggio. Cioè, quindi era come se fossero lì, solo che era un ambiente ovviamente virtuale. E questo dà un grande vantaggio, perché tu da lì comunque prendi la mano e poi quando sei davvero nella fabbrica riesci a essere subito più reattivo, ecco.
Certo.
E quindi, cioè, tutti questi sistemi che un tempo non c'erano, oggi possono dare una grande mano in quell'ambito. Ecco, peraltro una scuola che era incredibile, credimi. Cioè, era una semplice scuola superiore, non è che fosse... però c'aveva dentro roba che faceva paura, ovviamente era pesantemente sponsorizzata da Seat. Ecco, quindi diciamo così che finché i soldi ce li mette Seat, è tutto molto più semplice, no?
È molto più semplice, e poi vedi che comunque questo ancora conferma che certi tipi di industria sono molto attenti, perché effettivamente possono trarre vantaggio da certi tipi di tecnologie. Ripeto, anche questo progetto che ho provato io era finanziato da un'azienda in fase di libera automobili. Secondo me non è un caso, ecco, che ci tengano in quel settore. Quindi...
Ah beh, certamente non è che lo fanno per beneficenza,
esatto,
sempre un ritorno, e in questo caso era un ritorno in esperienza nella produzione, ecco, fatta senza però rallentarla, okay?
Esatto.
Perché tanto sei in un ambiente completamente virtuale, quindi non hai nessun problema. Cambiamo tema, dai, passiamo alle IA, che sai che ormai ci sono sempre, perché sarà la tecnologia che è, sì, perché è la cosa che ci cambierà per sempre le vite, credo, nei prossimi anni.
Sì,
quindi
sì. Quindi
è impossibile non parlarne, però in questo caso ne parliamo lato schede video, perché, sì. Perché le schede video RDNA 4 finalmente, dico anche, pare che punteranno proprio sulla IA, giusto?
Sì, questo, Ale, quando ho letto sta notizia, non che non mi immaginassi che prima o poi sarebbe arrivato questo momento, non pensavo che sarebbe arrivato così presto, nel senso che comunque è la prossima generazione di schede. Cosa succede? Succede che AMD ha parlato della nuova architettura RDNA 4 e l'ho fatto relativamente alle Radeon 8000, quindi la prossima serie di schede video, non 15 serie avanti, ma la prossima generazione. E ha parlato in maniera specifica appunto dell'utilizzo della intelligenza artificiale che faranno, per bocca di David Wang, che è il direttore del Radeon Technologies Group, e vogliono assolutamente implementare l'intelligenza artificiale, ma lo vogliono fare con degli acceleratori hardware, quindi la stessa identica cosa che fa Nvidia con CUDA e con la sua architettura e direi che questo potrebbe essere il momento della svolta per le GPU AMD. Magari non aspettiamoci subito gli stessi risultati, ma nel medio termine secondo me possono tornare a essere competitivi grazie a questa cosa. Tra l'altro, dalle parole di Wang
Perché quella era la parte più interessante, secondo me.
Emergono ulteriori dettagli, ovvero non vogliono limitarsi a utilizzare le intelligenze artificiali per aggiungere frame o fare l'upscaling dei videogiochi, insomma, ma parlano di utilizzi ancora più interessanti. Innanzitutto, per esempio, in ambito proprio di intelligenza artificiale dei giochi, quindi creare delle intelligenze artificiali che vadano a supporto di NPC molto più intelligenti, che non seguano dei pattern prestabiliti come nei giochi in cui vediamo oggi, che bene o male, per quanto intelligenti ci paiano, seguono sempre dei pattern programmati.
Tu pensa a uno Skyrim con ChatGPT integrato.
No, io penso a qualsiasi cosa, penso a GTA con una roba del genere. Immagina anche,
clamoroso.
Ma sì, sarebbe anche banalmente questi giorni con Hogwarts Legacy, che comunque è fatto molto bene da quel punto di vista. L'interazione con gli ambienti, quello che succede intorno a te, ti fa sentire molto presente, molto all'interno del gioco. Immagino con questi metodi che cosa si potrebbe arrivare a fare.
Non esci più praticamente.
Sì, è esattamente quello che credo.
Tu pensa a un sistema del genere in un gioco come appunto Harry Potter, magari in VR, cioè hai l'immersività totale, no?
Sì, diventa una roba senza senso. E secondo me ci arriveremo. Ma questi vogliono andare addirittura oltre, perché parlando di appunto ChatGPT o Midjourney, per esempio, qui è più calzante ancora l'esempio, cioè si immaginano GPU in grado letteralmente di creare immagini, di creare video,
modelli
di creare
3D.
Modelli 3D, quindi di crearli in tempo reale senza, cioè non di renderizzarli, non di estrapolarli da un flusso dati, ma letteralmente di crearli in tempo reale.
E anche qui per un open world sarebbe la morte sua, ecco, diciamo, perché spesso ti ritrovi, soprattutto nei giochi più vecchi, con tanti personaggi uguali. Ovviamente, cioè, non è che puoi fare per ogni NPC, puoi fare magari un singolo modello super dettagliato. Ecco, con l'IA invece tutto questo potrebbe diventare realtà, no?
Sì, potrebbe diventare realtà. E poi, ripeto, ne abbiamo parlato spesso di questa cosa, ma poi con l'evoluzione che stanno avendo queste intelligenze artificiali, cioè sta roba non è anche da immaginare, non è che si parla di lo vedremo fra 20 anni, cioè no, io mi aspetto che fra 2 anni, 3 anni inizieremo già a vedere roba di sto tipo, perché per adesso sta accelerando a questi livelli.
L'unica cosa bisognerà vedere anche a livello di consumi e di disponibilità di GPU, perché comunque anche quello è un limite, cioè interpellare oggi ChatGPT ha un costo in termini di energia, no?
Sì.
E che è ben più alto di quello di una semplice ricerca su Google. E se queste tecnologie arrivassero alla massa, cioè non se, quando arriveranno, diciamo che bisognerà fare forse anche due conti da quel punto di vista lì, no?
Sì, ovviamente. C'è anche, stavo pensando, l'ulteriore problema, quello dei nanometri. Qui, nel caso specifico, le prossime saranno a 3 nanometri, ma qui ci stiamo avvicinando a grandezze letteralmente
davvero microscopiche,
quantiche.
Sì.
Cioè, quando arriveremo sotto al nanometro, cioè inizieranno a essere letteralmente dei computer quantistici, perché semmai ci riusciremo, perché però diciamo che già siamo sulla buona strada, perché cose del genere riusciamo a produrre transistor della grandezza di un filamento di DNA, e se ci pensate è abbastanza impressionante. Impressionante.
Sì, sì. Comunque guarda, anche nel gaming le IA cambieranno tutto su questo, cioè, siamo abbastanza certi, no? Perché comunque davvero sembra che non ci sia un limite a quello che si possa fare. Vedremo come andrà nei prossimi mesi, non dico anni, dico mesi, perché
tra l'altro
non lo sappiamo.
Devo fare, Ale, una rettifica prima che mi dimentico, la butto lì dentro così, relativamente a quanto abbiamo detto su sui UAP di cui abbiamo parlato venerdì, sì, ma anche lunedì scorso, mi sembra, cioè sto ricordo, ma mi sembra aver detto che erano a 40.000 metri, invece no, erano 40.000 piedi, ovvero 13.000, okay, 13.000, sì, metri. Io ho invertito la tabella che avevo davanti agli occhi, mi è venuto,
diciamo,
in mente
che
subito
non è...
dopo.
Non è colpa tua se c'è ancora gente che misura la distanza in piedi. Ecco.
Quello pure è vero, solo che avrei dovuto quantomeno rendermi conto, sì, che sì, 40.000 sì, metri erano un po', per carità, possibili, ma comunque un po' alti, ecco. E chiudo la parentesi dicendo che comunque ieri ho sentito ancora altri responsabili del governo americano parlare di sta roba e... sta diventando una roba, lo dico, ridicola, perché
sì, abbastanza.
Rispondono in maniera, o è proprio un disegno, quindi stanno cercando di fare disinformazione pura, ma domanda diretta, ci avete detto che non sapete cosa sono, che non avete idea che cosa sono, ma fateci vedere i filmati dei caccia. Gli ha proprio detto, no? Ce l'avrete le registrazioni FLIR dei caccia, dateci quelle e poi ci faremo noi un'idea. Gli ha chiesto un giornalista. La risposta è stata più o meno: col cazzo che ve le faremo mai vedere quelle immagini. Sì, sì. Sì, sì, proprio così. E la cosa interessante è che dice: mi ha fatto un torino che dice: non vi abbiamo mai detto che non abbiamo assolutamente idea di che cosa sono, ma non ne siamo sicuri. E quindi finché non raccogliamo i pezzi non possiamo dirvelo. Siamo quasi certi che siano cose la buttate dentro tutte, ma ha fatto veramente molto ridere, perché ha detto potrebbero essere cose ricreative, scientifiche o di aziende private, quindi dal palloncino di
magari sono angeli, non lo so, può essere.
Fatto sta
cosa.
Che la cosa strana è che, per esempio, quello sul Canada hanno già rinunciato a cercare i frammenti, quindi non sapremo mai di che cosa stanno parlando. Ammesso che Ale, e questa te la dico io, angolo di Jimmy il complottista, ammesso no, che questi frammenti esistano. Perché tu dicevi, ti immagini se questi oggetti venuti dallo spazio profondo si fanno buttare giù da... E io ti dico, chissà se l'hanno buttati giù davvero. Chiusa parentesi.
Questo non lo sapremo mai. E ora guarda, vorrei tanto avere un tasto per attivare la sigla di X-Files.
Di X-Files, esatto.
In questo momento, sì. Lo vorrei, ma purtroppo non ce l'ho. Torniamo alle IA invece, perché la vicenda Seinfeld è molto interessante, no?
Sì, questo pure è molto interessante, perché allora, per chi non lo conoscesse, è una serie, letteralmente una serie
molto, che era strafamosa, ma era, sì, una roba assurda,
che è stata recentemente sospesa per via di un piccolo incidente che io trovo ridicolo, però vabbè, insomma, questa serie completamente basata su intelligenza artificiale che non finisce mai e crea sketch continui, è una roba che se vi ci dedicate un attimo passate un pomeriggio e neanche vi rendete conto, e spesso dice anche cose che fanno ridere. Praticamente, che cosa è successo? Che per motivi di sicurezza sono dovuti tornare a un vecchio sistema, a un vecchio metodo, a un vecchio algoritmo, facciamola semplice, sì, mettiamola così. Questo algoritmo c'aveva dei filtri di sicurezza meno sviluppati rispetto all'ultimo modello, è venuto fuori, insomma, filtri di moderazione più che di sì, sicurezza. È venuto fuori una battuta, io nella nostra news ho letto transfobica, io fatico a definire quella battuta lì, io l'ho sentita, vi dico la verità, mi ha fatto molto ridere, ma io sono una persona brutta, cioè nel senso, a me la satira, quella più spietata, fa molto ridere, e sono uno di quelli che pensa che si possa ridere letteralmente di tutto. Ognuno poi ha il diritto di offendersi come vuole, di suo, e anche questo è un diritto, però io credo che si possa scherzare veramente sulla qualunque, perché è un modo di comunque di, secondo me, anche far pensare a certi temi. Solitamente quando vado a uno spettacolo satirico torno a casa non più cattivo o più stupido, ma in realtà sì, più consapevole di certi,
guarda,
di certi
ci sono,
temi.
Ci sono cresciuto con quel tipo di comicità, anche con quella, quindi mentirei se dicessi che non mi piace, quindi nel senso ci sono venuto su, è sempre stato così, però ovviamente i tempi cambiano le sensibilità, per cui magari oggi non tutti la apprezzano, però è giusto che tu possa dire che ti piace quel tipo di
poi ripeto, nel caso specifico era una battuta sicuramente irriverente, io non credo neanche così grave, fatto sta che
vabbè,
i termini sono molto rigidi su Twitch e quindi bam, bannati, però finalmente tornerà. Hanno implementato nuovi sistemi di moderazione per cui non si dovrebbe andare più incontro a questi problemi, e il 20 febbraio, ovvero oggi, ricomincerà, a quanto ho capito, lo show, o quantomeno oggi finisce il ban, poi non so se ripartono immediatamente oppure no. Comunque è interessante sta vicenda da tanti punti di vista, innanzitutto perché a commettere il reato è stata un'intelligenza artificiale, e mi chiedo come abbiano fatto ad attribuire una colpa al canale, cioè proprio a livello legale.
Sì, ho capito. Qui siamo in un mondo nuovo, per cui è tutto
che
molto,
teoricamente
molto
per adesso non dovrebbe esistere, cioè teoricamente, per come adesso l'interpretazione, non sarebbe dovuto andare così, ecco, diciamo, però ripeto, essendo molto larghe le maglie della legge in questo campo, comunque è molto interessante perché pone un problema che potrebbe diventare molto più concreto in altri ambiti, sempre relativamente alle intelligenze artificiali, perché è il problema del copyright, è il problema di chi è la responsabilità,
sì,
penale di una roba, cioè se un'IA commette un crimine, la responsabilità penale di chi è? Dell'IA, di chi l'ha creata, di chi, cioè dell'azienda che la
sì, è il discorso che si fa anche in campo auto, quando ci si pone la questione: se un'auto a guida autonoma investe una persona, di chi è la colpa?
Esatto.
Dell'auto, dell'azienda, del proprietario dell'auto, nel senso, cioè, ce n'è. Sono questioni molto molto complesse.
Esattamente. Comunque molto interessanti. Io sono contento che torni, perché comunque anche questo è, se non l'avete fatto, guardatelo, perché è abbastanza clamoroso pensare che sia un'intelligenza artificiale che in tempo reale sta pensando quella roba lì.
Cioè io, guarda, ti posso dire, per me in questo per questo canale, secondo me la cosa più ambigua è la questione della monetizzazione, cioè tu stai ricreando una serie, usi quei personaggi, usi, sì, quei temi, e intanto monetizzi.
Certo.
Ok?
Certo.
È giusto questo?
No, è sempre il solito problema che si pone con queste IA, no?
Succede. Ciao spesso. Rick, intanto, ciao!
Ciao Rick, succede spesso anche in... è già successo anche in altri ambiti, pure lì.
Cioè, se io domani dovessi creare un canale che trasmette Friends, delle nuove puntate create con l'IA, e ogni giorno avessi su 24 ore al giorno, magari 3-4 mila persone, insomma, cioè, diventa complicato.
Sì, sì, chiaro. Ma... ho il presentimento che lo sarà presto anche in questo frangente, quindi sarà questione di tempo prima che qualcuno dica va bene, vogliamo guadagnarci anche noi, e vediamo.
Oddio, guarda, vorrei rifare Dawson's Creek, però togliendo tutto però ecco, rendendo i personaggi un attimino più cattivi, perché
io,
in quella serie
io vorrei
erano
Dawson's
tutti
Creek
buonissimi.
Splatter lo vorrei, però
esatto, sì, dove si ammazzano tutti, esatto. 24 ore al giorno, e poi tornano in vita, sarebbe molto figo, sì, sarebbe... No, Ale, mi dice Robby
tipo un celebrity deathmatch in stile Dawson's Creek. Sarebbe bello,
c'è,
bello.
C'è Patrick Muse che dice: in chat GPT, ad esempio, se chiedi di scrivere qualcosa di bello su Trump, l'IA si rifiuta. Se lo chiedi su Biden, scrive 20 righe di elogi. Qui forse anche gli sviluppatori hanno preso delle scelte, ecco. Hanno fatto delle scelte.
D'altronde tutto è politica, quindi...
Esatto. Però ecco, vedi, sarebbe interessante, secondo me, io torno... Cioè, voglio comunque la serie di Dottor Scrick mentre si
già ChatGPT, abbiamo fatto un piccolo esperimento qualche giorno fa, quando mi hai chiesto se fossi a conoscenza di un determinato tema, ho detto io no, ma ChatGPT sicuramente sì, e ci ho provato, un qualche spunto me l'ha offerto comunque. Non male, direi che non è male come cosa.
Allora, ultima notizia di oggi che mi hai segnalato, il touchscreen autopulente, questa sarebbe una figata, perché ci sono degli schermi che davvero diventano, poi dipende molto da che tipo di vetro viene usato, il trattamento, però molti schermi fanno davvero schifo, ma un attimo.
Sì, quando ho letto questa ero lì tra il dire sta cazzata, non prenderà mai piede e invece che figata, sarebbe fantastico, e vabbè. Fatto sta che di brevetti ne esaminiamo di tutti i tipi a Silicon Valley, quindi questo era molto interessante, perché il problema della sporcizia delle ditate sui
display. Scusami, c'è Ghost che dice: lo schermo fa davvero schifo se hai figli.
Ma sì, guarda, ti garantisco che pure se lavori qui in questo studio a Milano, gli schermi tendono a diventare qualcosa di immondo dopo breve tempo, quindi sarebbe molto comodo che si autopulissero. Però insomma,
comunque com'è che funziona,
sì,
questa
brevetto
questa cosa?
Di General Motors, se non erro.
General Motors.
Quindi relativamente, ovviamente, l'avranno pensato relativamente alle superfici touch delle auto, ma che poi può essere applicato alla qualunque, letteralmente. Come funziona? Funziona semplicemente con dei subpixel. Allora, vengono impiegati dei subpixel violetti in aggiunta ai classici RGB, e questi dovrebbero essere in grado di stimolare un elemento fotocatalizzatore presente sulla superficie esterna del display, che può anche eventualmente interagire con la luce solare, quindi potrebbe avere sto doppio effetto. Questo meccanismo dovrebbe andare a innescare una reazione chimica in grado di eliminare appunto gli elementi organici presenti sullo schermo. Il brevetto c'è, teoricamente è credibile, perché con gli ultravioletti già esistono, per esempio, delle box che disinfettano, no?
Andavano alla grandissima nella prima pandemia da Covid.
Tra l'altro oggi è l'anniversario del primo caso Covid in Italia, sono passati 3 anni, sembra ieri.
Sì.
E niente, il brevetto dice questo, e è molto 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 interessante, secondo me. Tecnicamente dovrebbe attivarsi di notte questa procedura, non capisco come di notte possa poi interagire con le luci, con la luce solare, ma magari funziona a modo di batteria, ricarica sti subpixel e poi scaricano tutto di notte, vai a capire. Ha molto senso, mi chiedo quanto spazio vadano a occupare e in che modo possono essere implementati proprio a livello pratico, perché sapete che è una lotta contro lo spazio ogni volta che nasce una nuova tecnologia, capire come incastrarla dentro, soprattutto uno spazio ridotto, è sempre una sfida, con tutto che stiamo riuscendo a rendere minuscolo qualsiasi cosa, non ci riuscirò mai a dire
miniaturizzare,
bravo, io non ce la farò mai oggi. Quindi lascio perdere, però insomma è
interessante,
molto, molto interessante.
Anche perché davvero si vedono delle superfici che fanno schifo. Peraltro, grazie Rick che ti sei abbonato per 34 mesi, grazie mille, scusami.
Grazie mille, Rick.
Stavamo parlando di un Dottor Scrick generato tramite IA e ho perso di vista il tuo abbonamento. Grazie mille.
Tra l'altro,
io sono è da quando sono arrivati i touchscreen sulle auto che diciamo così, sto portando avanti la mia piccola battaglia verso l'uso dei tasti fisici, perché in certi casi servono. Tipo ora mi sembra che fosse una Chevrolet appena arrivata sul mercato che è uscita senza il tasto fisico per le luci, ok? Mm. Che è una cosa che non, cioè, non si può vedere davvero, cioè quella devi avere un tasto rapido con cui poter accendere le luci in macchina, non passare verso quattro menu o no, non è, non è proprio direi, molto, molto
o comunque ottimizzato, un sistema ottimizzato, ecco, perché se poi devi davvero andare in dei menu a cercare come accendere le luci è impegnativo.
Poi altra cosa sempre in auto che non mi piace sono appunto le ditate. Già io ho già sempre detto che odio quelli che toccano gli schermi, no, quelli lì. Ecco, ora però in macchina con il touch, cioè sei obbligato a farlo e difatti ci sono i cruscotti che fanno schifo oggi, ok? Sono tutti pieni di segni ed è una cosa che mi dà molto molto fastidio, per cui una tecnologia di questo tipo credo che funzionerebbe bene, ecco.
A me farebbe
molto comodo.
Sì, a tutti credo. Credo
allora
tutti.
Ragazzi, direi che siamo arrivati alla fine, no?
Sì, ci siamo, abbiamo più o meno esplorato tutte le novità di questi giorni, o meglio, le più gustose novità di questi giorni, quindi sì.
Giorni che sono abbastanza tranquilli, anche perché poi da lunedì prossimo ci sarà il Mobile World Congress, quindi saranno giorni di annunci. Peraltro io oggi, ecco, ho visto una cosa fighissima. Ma in pratica è ufficiale che Xiaomi porterà il suo robot al
Congress.
Un robot
bello.
Umanoide. Okay.
Molto bello, sì.
Per cui seguitemi anche magari sui social se volete vederlo, perché lì sicuramente una bella visita gliela faccio. Non parla questo, però pare che si muova molto bene, ecco.
Sì, tra l'altro sto vedendo delle cose anche lì ultimamente, Boston Dynamics sta facendo delle cose pure allucinanti, sempre più assurde.
Ci siamo quasi, ragazzi,
tra intelligenze artificiali e letteralmente robotica che avanza, ci siamo quasi. Verremo presto sostituiti.
Sorpresa, non so se hai letto in chat, il robot sono sempre stato io. Allora, dai ragazzi, direi che ci siamo. Ci vediamo allora con me lunedì prossimo. Con te invece credo molto
prima. Sì, domani, ci vediamo domani.
Ok. Ragazzi, alla prossima.
Ciao amici, mi raccomando, ciao. Il podcast, dateci una mano su tutte le piattaforme, esatto, Spotify, esatto, eccetera. Sto ancora delineando bene una strategia di lancio, sto delineando gli orari. In ogni caso, il mercoledì lo trovate su tutte le piattaforme. Dateci una mano a spingerlo. Ciao.
Ciao.